voi all'ascolto e grazie anche ai cari fratelli che mi hanno preceduto. Il titolo del mio sermonetto è Camminiamo nella luce di Cristo. Il nostro comune avversario, il nemico delle anime nostre, il diavolo, ha a sua disposizione un intero arsenale di armi sofisticate per cercare di far fallire l'opera di trasformazione e rinnovamento che lo Spirito di Dio desidera attuare nella nostra vita per modellarci sempre più a somiglianza di Gesù, il nostro Salvatore. Anche a motivo di ciò, l'Apostolo Paolo esorta i fratelli a pregare gli uni per gli altri, affinché rimaniamo saldi nella fede e nella speranza che ci è stata trasmessa. Così leggiamo infatti in Colossesi, capitolo 1, versetti 9 e 10. Colossesi 1, versetti 9 e 10. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. È necessario quindi, se vogliamo camminare in modo degno, riempire il nostro cuore con la visione del futuro regno di Cristo e non volgere il nostro sguardo altrove, ovvero verso quelle false luci con cui l'avversario tenta di abbagliarci. Dall'Apostolo Paolo, a questo proposito, ci viene ancora data una parola molto significativa in Efesini, capitolo 5, versetti da 6 a 8. Efesini 5, versetti 6 a 8. Leggo: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque loro compagni. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Notiamo come posto bene in evidenza il camminare, che è un procedere passo dopo passo, quasi volesse dirci: imparate un po' alla volta, ma non vi stancate, ma non vi fermate, non vi distraete. Infatti, al versetto 10 e 11, sempre di Efesini 5, esorta, leggiamo: esaminando ciò che è accettevole al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Possiamo forse amare il nostro Signore e allo stesso tempo amare le ricchezze o essere attratti da altre cose mondane? Secondo ciò che ci dice lo stesso Gesù, diremo proprio di no. In Matteo 6,24 così egli ci dice: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Il nostro cuore, se è veramente vicino a Dio, lo dimostreremo via via lungo il nostro cammino. Riconosceremo Dio al di sopra di ogni situazione, perché Egli si aspetta da noi, suo popolo, fedeltà e ubbidienza ai suoi comandamenti, rimanendo in difesa della verità. Vorrei a proposito citarvi un breve aneddoto. Si racconta di un potente sovrano che viaggiava nel deserto, seguito da una lunga carovana che trasportava il suo favoloso tesoro di oro e pietre preziose. A metà del cammino, sfinito dall'infuocato riverbero della sabbia, un cammello della carovana crollò boccheggiante e non si rialzò più. Il forziere che trasportava rotolò per i fianchi della duna, si sfasciò e sparse tutto il contenuto di pietre preziose nella sabbia. Il principe non voleva rallentare la marcia, anche perché non aveva altri forzieri e i cammelli erano già sovraccarichi. Con un gesto invitò i suoi paggi e i suoi scudieri a tenersi le pietre preziose che riuscivano a raccogliere e a portare con sé. Mentre i servitori si buttavano avidamente sul ricco bottino e fugavano affannosamente nella sabbia, Il principe continuò il suo viaggio nel deserto. Si accorse però che qualcuno continuava a camminare dietro a lui. Si voltò e vide che era uno dei suoi paggi che lo seguiva, ansimante e sudato. E tu, gli chiese il principe, non ti sei fermato a raccogliere niente? Il giovane diede una risposta piena di dignità e di fierezza. Io seguo il mio re. Giunsero così alla fine del loro cammino al Palazzo Reale e il servitore fu riccamente ricompensato. Sugli altri, che si erano di molto attardati, si abbatté una forte tempesta di sabbia e furono dispersi nel deserto. Un vero credente non dovrebbe mai desiderare, oltre il lecito, le cose materiali. Il desiderio delle ricchezze e delle cose vane è un intoppo che ci farebbe allontanare dal giusto sentiero della vita. La mondanità, le molteplici attrazioni del mondo con le sue false luci, ingannevole luci, è da sempre una delle tentazioni che Satana mette in atto con maggiore successo. Perché? Perché sa che l'umanità in genere viene affascinata con la luminosità e gli abbellimenti e la fastosità che lo circonda. Non è possibile quindi ricevere il vero nutrimento spirituale se non siamo determinati a seguire il nostro Signore, evitando ogni compromesso con falsi insegnamenti e dottrine errate di questo mondo. La dichiarazione divina da tenere ben presente, pronunciata dall'Apostolo Paolo, non lascia spazio a dubbi. Leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 16 e 17. Secondo Corinzi 6, versetti 16 e 17. E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. Dio non ha riguardi personali. In Giovanni capitolo 1, versetto 9, così leggiamo. Egli, la parola, Gesù, è la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. E al versetto 11, egli è venuto a casa sua, ma i suoi non lo hanno ricevuto. Egli, quindi, desidera ardentemente farsi conoscere. Ma lo fa quando qualcuno è disposto ad ascoltarlo, un cuore ostinato e ribelle continuerà a nascondersi alla luce di Cristo. Questo ci viene detto in Giovanni capitolo 3, versetto 20. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Tutta la scrittura è posta su un fondamento di luce. La Chiesa di Dio è edificata sulla luce della parola di Cristo. Quando lasciamo che i nostri occhi siano unti con il santo collirio della verità, dello Spirito di Dio, via via le ombre scompaiono. Il buio scompare quando in noi entra la vera luce del Signore. Ed è tramite questa luce che entra in noi che possiamo portare il messaggio della salvezza agli altri. Senza questa luce non possiamo farlo. È una luce che deve essere alimentata con l'olio dello Spirito. Allora il chiarore, i raggi, il calore di questa fiamma possono arrivare ad altri. Quando il Signore ci guida, allora sì, le cose funzionano. Dove c'è Gesù, casa, famiglia, lavoro, amicizie, arriva la luce. Dove non c'è Gesù, ci sono sempre delle ombre e non regna la vera pace. C'è sempre qualche tensione. Il nostro cammino, cari nel Signore, è in salita. Non sarà sempre facile calcare questo sentiero, ma l'uomo di Dio continuerà a mantenere un collegamento vitale con lo Spirito di Cristo. Abbiamo certamente notato che i frutti migliori si trovano sui rami degli alberi più in alto, più a contatto della luce diretta del sole. Così, idealmente, più continuiamo a salire lungo il sentiero della vita, più ci avviciniamo a Dio, più luce riceviamo da Lui, più i frutti che produciamo, che portiamo, saranno desiderabili saranno visibili anche a distanza, perché saranno luminosi. Salendo verso la nostra meta, è normale che a volte ci sentiamo un po' affaticati, ma lo Spirito del Signore ci dà forza. Continua a guidarci, a illuminare il nostro cammino, la sua grazia ci consola nelle prove, ci aiuta ad abbandonare i nostri egoismi o spiacevoli inclinazioni. Ci ricorda che siamo sul cammino giusto, sulla via perfetta verso la gloria di Dio. Leggiamo ancora insieme in Proverbi 6, versetto 29. Proverbi 6, versetto 29. Il precetto è una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Mi avvio ora alla conclusione condividendo assieme a voi un ultimo pensiero. Al capitolo 5 di Matteo troviamo Gesù che è circondato da una numerosa folla, accorsa, venuta per ascoltare la sua parola. Gesù, sappiamo, pronunciò il celebre discorso delle beatitudini, che è l'eccellenza e la completezza della vita cristiana. E al versetto 5 Gesù, tra i beati, pone anche i puri di cuore. E così egli assicura: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Non a caso, con la sua sapienza e il suo ingegno infiniti, il Signore, l'Eterno, ha voluto mettere 12 stupende perle come porte di accesso alla Gerusalemme celeste. Questo perché la perla irradia attorno a sé una soave lucentezza che simboleggia la santità e la fonte di purezza e di pensiero, nell'intimità più segreta dei veri figli di Dio, dove arriva la luce di Cristo. Costoro saranno invitati a entrare attraversando le porte di perla per godere delle gioie e delle beatitudini nell'eternità. Vi invito a leggere assieme gli ultimi versetti. Andiamo in Apocalisse, capitolo 21, versetto 10. Apocalisse 21, versetto 10. È Giovanni qui che testimonia della visione ricevuta. E mi trasportò in spirito di un grande ed alto monte, e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio. Al versetto 21, e le 12 porte erano 12 perle, ciascuna delle perle era fatta di una sola perla, e la piazza della città era d'oro puro, come di cristallo trasparente. Poi, al versetto 23, e la città non ha bisogno del sole, né della luna che risplendono in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è il suo luminare. Vi ringrazio per l'ascolto e l'attenzione.